Ieri sera abbiamo notato questo dettaglio che è un po' superficiale forse, ma e cioè appena Gesù innesca il tema del credere, non è certo la prima volta nel Vangelo di Giovanni, ma in questo colloquio che spunta ora, tutto si complica e viene meno la comprensione, non si capiscono più, oppure non salta l'intesa, insomma, nel senso che questa gente che abbiamo visto nel brano recentissimo, queste persone che hanno organizzato tutta una specie di inseguimento collettivo, lo dice Gesù stesso, perché avete mangiato, quindi. Perché c'è un interesse terreno, se vogliamo, ma c'è un interesse per lui generato dall'episodio dei pani. Queste stesse persone gli fanno la domanda più in attesa: quale segno tu compi? L'ha appena compiuto. Quindi c'è un cortocircuito. Sembra che questo venga innescato dal fatto che Gesù ha parlato di credere, quindi di un interesse che non è più quello che generava la sequela.
Ma mi sembra interessante che Gesù continua a usare questo termine pane, facendo riferimento a se stesso. Rimane in un certo senso nel discorso che gli viene proposto dalle persone con cui sta dialogando. E poi c'è sempre questo discorso del vedere e del credere, quindi quello del vedere, no? Quindi dando appunto a Tommaso, eccetera, che mi sembra che sia un po' una domanda molto, molto normale, molto semplice, molto anche di buon senso, perché mai dobbiamo chiedere. E però appunto invece c'è questo discorso del problema del vedere, e quindi si fa sì appunto che ciò che sembra così intuitivo, normale, in buon senso, poi in realtà non lo è sostanzialmente.
Questa espansione, l'opera di Dio, come sappiamo, l'elemento di specificazione, questo di Dio può avere un doppio significato, cioè l'opera che è rivolta verso Dio o per Dio, oppure l'opera che Dio compie. Forse è questa anche l'espressione che la tradizione anche della Chiesa ha fatto sì che la preghiera sia chiamata opera di Dio. Ecco, però mi sembra bello appunto che mantenere di entrambi i significati, cioè Gesù dice a loro l'opera che Dio si aspetta da voi e che per gli altri, cioè l'opera per Dio, ecco. Ma è anche l'opera compiuta da Dio in voi, quindi la fede, come sappiamo bene, non è opera nostra, ma è dono di Dio, ecco, quindi questa doppia faccia, diciamo, di questa espressione.
Quando loro rispondono a quella affermazione di Gesù, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. E loro rispondono proprio sempre personalizzando molto su Gesù, no? Quale segno tu compi? Perché vediamo e ti crediamo, quale opera fai? Cioè, mentre Gesù sembra che voglia sottolineare molto che è il Padre, ecco, che ha operato, che lo ha mandato, su di lui ha messo il suo sigillo, e poi appunto anche dopo dicendo non è Mosè, ma è il padre. Cioè lui vuole, mi sembra in questi versetti, sottolineare molto che è Dio che fa questo dono. Loro si ricordano della manna, ma appunto, come, non lo specificano, ma come se per loro sia stato Mosè, ecco, a dargli questo pane, ecco, dal cielo. Invece per Gesù è molto importante questo fatto che lui è stato mandato dal Padre. No? Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dalla vita al mondo. È il Padre che dà Gesù sostanzialmente, che lo offre, che lo dona. Invece per loro sono molto concentrati su di lui, ecco, vogliono un altro segno, vogliono... è lui che non è credibile per loro. Invece sembra che Gesù, parlando appunto in questi termini, è questo che loro devono credere, non tanto nel fatto di Gesù, perché comunque hanno ricevuto il Padre, l'hanno inseguito, ma il fatto che Gesù sia stato mandato da Dio, che lui sia l'inviato di Dio, lui sia il dono, sia il pane che Dio ha dato a loro. Per questo che l'opera di Dio è questa, che crediate in colui che gli ha mandato. Fermandosi lì solo a questo orizzonte, insomma, molto terreno, che non si accontenta, o meglio, che si accontenta, ecco, di vedere dei piccoli segni, è un orizzonte molto...
Mi pare che il discorso di oggi sia fortemente legato alla richiesta che Gesù aveva fatto ai suoi interlocutori, in particolare al versetto 27, procuratevi non il cibo che perisce, ma il cibo che rimane per la vita eterna, cioè operate in questa direzione. Cercate il cibo che rimane in eterno, e loro davanti a questa richiesta di operare, come se ribaltassero la richiesta di Gesù e chiedessero a lui di operare. Perché al versetto 30 l'ultima domanda che loro fanno è molto chiaro: che cosa operi? Come se per loro il discorso del segno che continua a riemergere anche al versetto 30 fosse una forma di, diciamo, di ossessione, di stravolgimento del credere, perché davanti alla ipotesi di credere, loro subito rispondono domandando un segno, come se per loro credere dipendesse dalla possibilità che l'oggetto della fede sia un segno. Ed è proprio qui che non si incontrano con Gesù, perché invece per Gesù credere è un dono, non è il risultato di un segno che si vede o si controlla, è una grazia. E in questo senso credere è l'opera di Dio, e questo noi l'abbiamo visto sin dal prologo, perché si vede molto bene che l'opera di Dio consiste nel mandare il Verbo che si fa carne, nel mandare il suo Figlio in mezzo ai suoi, e a quel punto l'opera di Dio, che non è un segno ma è proprio un fatto, un evento, richiede che vi sia una risposta, vi sia un'accoglienza. E se c'è questa risposta e accoglienza, allora il prologo ci dice che Dio dà il potere di diventare figli di Dio. E dunque si vede che il credere, secondo il Vangelo di Giovanni, è l'opera di Dio, nel senso che c'è l'evento del dono che Dio fa del suo figlio e c'è la possibilità in cui lui ci mette di accogliere questo invio del suo figlio, il che ci rende per opera di Dio figli di Dio, perché noi in quel momento non siamo generati da noi stessi, dalla carne e dal sangue, ma nel momento in cui accogliamo l'inviato di Dio, siamo generati da Dio stesso. E dunque il passo di oggi mi sembra molto illuminante. In fondo gli interlocutori di Gesù, lo accennava Andrea, non citano Mosè, ma lo sottointendono, cioè dicono a Gesù: Mosè ha fatto questo e i nostri padri gli hanno creduto. E tu cosa fai? Ascoltando appunto la richiesta di Gesù che chiedeva a loro di fare, a loro di procurarsi il cibo che rimane in eterno, ma davanti a questo discorso Gesù è costretto ad arrivare a un limite estremo della sua lettura dei fatti dell'Esodo, perché addirittura nega che Mosè abbia dato il pane dal cielo. Versetto 32: non Mosè vi ha dato il pane dal cielo. La frase è piuttosto pesante, perché se c'è una cosa chiara nell'Esodo è proprio che è per l'autorità di Mosè che Dio dà il pane dal cielo al popolo. Ma vedete che, mi sembra almeno, Gesù arriva a dire questo perché dice che la manna non è un pane vero. Il pane vero è soltanto uno ed è quello che dà il pane il Padre dal cielo, seconda parte del versetto 32. A me pare che qui dunque il discorso importante riguardi il dono, il dare. Cioè, che cosa ci dice Gesù? Ci dice che il Padre dà il Figlio e che il Figlio dà la vita. E questa è l'opera di Dio. Credere a Dio che ha mandato il suo Figlio, che ci manda la vita, che ci dona la vita. Questo è quel cibo che rimane in eterno e che il Figlio dell'uomo ci darà e ci dà continuamente. È il dono di Dio, è l'enfasi del dono di Dio, mentre invece il discorso del segno che fanno i giudei introduce la logica non del dono di Dio ma del merito, perché se tu fai un segno accettabile io ti credo, a quel punto la fede non è più un atto di abbandono senza riserve, è un atto calcolato. Siccome tu fai un segno, io ti credo. Quindi il problema che mi pare emerga è che cosa sia credere, che cosa sia la fede. E Gesù ribadisce, è l'opera di Dio, in senso assoluto è l'opera di Dio. Credere è qualche cosa che è tutto nelle mani di Dio, perché è Lui che ci mette nella condizione di ricevere il suo Figlio ed è Lui che contestualmente, nel momento in cui noi diciamo sì al Figlio che viene, ci dona la vita, ci dona la vera vita. Non so se avete notato nella prima lettura di oggi la prima delle cose che
Paolo, Silvano e Timoteo dicono di ricordare dei Tessalonicesi, la nostra traduzione italiana, sulla quale io sono d'accordo in questo caso, traduce l'operosità della fede. Ricordiamo di voi, versetto 3, l'operosità della fede. Poi dice la fatica della carità e la sopportazione, la pazienza della speranza, cioè le tre virtù teologali. Ma l'operosità della fede letteralmente sarebbe l'opera della fede. Cioè i primi missionari cristiani fondatori della comunità di Tessalonica, che adesso scrivono una lettera dopo il fatto dell'evangelizzazione, che cosa vedono nei Tessalonicesi, che cosa ricordano di loro? Ricordano che loro hanno creduto, ma questo credere, questo atto di fede da parte dei Tessalonicesi non resta un fatto nascosto, intimo, individuale, si vede. C'è il frutto della fede, c'è l'operosità della fede. La fede porta ad agire in un certo modo, per esempio porta ad agire nel senso di affaticarsi nella carità e di sopportare con pazienza. Sono le opere della fede. Quando ci sono le opere della fede significa che c'è la fede, ma le opere della fede sono un dono della fede. Quando la fede è pienamente accolta, è operosa, è fruttifica, è feconda. Solo una fede che è costruita come una conquista, perché io utilizzo il segno per credere, quindi il mio credere diventa un'opera mia, ci porta a produrre opere che sono nostre. San Paolo continuamente nelle sue lettere parla dell'importanza delle opere della fede, addirittura nella lettera ai Romani le contrappone alle opere dei comandamenti, alle opere della legge. E dice che infatti l'uomo non si giustifica, non si salva per le opere che compie osservando i comandamenti della legge di Mosè, ma si salva perché crede. E tuttavia occorrono le opere, perché sono le opere che rendono evidente l'atto della fede e la bellezza della fede come un dono. In definitiva, Dio mette nella nostra vita delle opere chiedendoci di camminare in esse, come ci spiega Paolo scrivendo agli Efesini, cioè di adeguarci ai suoi doni. E la fede diventa dunque il dono più bello che Dio ci fa per metterci nella condizione di ricevere il dono del Figlio di Dio e attraverso l'accoglienza di Gesù il dono della vita, perché i due doni sono collegati.